Buongiorno a tutti. Due parole di introduzione. Sono Don Benedetto Rossi della Diocesi di Siena. Come sacerdote sono incaricato del santuario Casa di Santa Caterina a Siena, ma poi professionalmente faccio il docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale a Firenze, nei vari istituti annessi. Sì, l'amicizia è davvero un grande dono che da tanto tempo condivido con Alessandro, gioie, sofferenze, cammini. E è in questo atteggiamento di gratitudine che mi trovo qui a parlare di un tema vastissimo, un po' alcuni tratti della spiritualità del Sacro Cuore, ma anche della festa del Sacro Cuore, correlata anche a alcuni dati biblici. E ringrazio davvero il buon padre Alessandro perché mi ha permesso di rientrare dentro un'analisi di un tema strutturante, portante dell'Antico e Nuovo Testamento. Pensate che la parola Lev, Levav, cuore dell'Antico Testamento ricorre 853 volte. E la parola cardia nel Nuovo Testamento 157 volte. Già questa frequenza ci fa capire come ci sia un valore polisemantico, polifunzionale, e è importantissimo. E quindi grazie anche per aver avuto la possibilità di riflettere ulteriormente, meditare sul cuore santissimo di Gesù, perché io credo che sia il centro della spiritualità cristiana. E diciamolo subito e lo ripeterò, ma non perché mi trovo qui a doverlo dire, lo dico e l'ho detto e lo dirò a me stesso ancora una volta: non è solo una devozione accanto alle altre, ma è il cuore pulsante di tutta la spiritualità cristiana, quindi non è una stravaganza gesuitica in un modo particolare. E la festa del cuore di Gesù riempie un po' di curiosità, la spiritualità del cuore riempie un po' di curiosità, oltre che di stupore, perché il nome differisce, festa del Sacro Cuore o spiritualità del Sacro Cuore, differisce da apparentemente altre feste, altre spiritualità, dalle celebrazioni liturgiche, altre, perché non si tratta apparentemente di celebrare un avvenimento della storia, della salvezza, e neanche apparentemente una persona, ma un organo di una persona. Non è così, ma apparentemente sembra che si sia davanti a una vivisezione della persona di Gesù, appunto il cuore. In realtà lo sapete come e meglio di me, che nel linguaggio biblico il cuore non indica soltanto una parte del corpo, anche se questo non deve essere sottaciuto, come spero di poterlo accennare, ma indica la sede più profonda dell'io, quel punto misterioso della persona che dice veramente io. Quando la Bibbia dice io, lo dice perché questa parola sgorga dal lev, levav, dal cuore. E sarebbe già molto interessante, perché oggi quando le persone dicono io, pensano o ai sentimenti o soltanto alla ragione, e invece secondo la Bibbia l'uomo non può essere diviso in sentimenti, ragione e volontà. È tutto l'uomo che a partire da questo centro, da questo crocevia stupendo, si pronuncia davanti a Dio, si attesta davanti a Dio, perché appunto per la Bibbia l'io è strutturalmente relazione con Dio. L'io cuore è relazione con Dio. L'io, secondo l'antropologia biblica, è il crocevia di pensieri, di desideri, di sentimenti, delle decisioni. Il cuore è lì dove l'io dell'uomo è, per così dire, è sospeso nella sua sorgività,
come se noi andassimo alle sorgenti di un fiume e trovassimo il punto in cui l'acqua scaturisce e origina il tutto, un fiume, un oceano. Il punto in cui la persona si situa davanti a Dio, in cui la persona si situa davanti a Dio e prende posizione davanti al mistero. Dunque, la festa del cuore di Gesù significa per prima cosa contemplare il mistero del cuore di Cristo, e difatti credo che anzitutto il primo passo di ogni riflessione su questa festa è dire che il cuore di Gesù è il cuore di Dio, è Verbo, e contemplare il cuore di Gesù come rivelazione e manifestazione del cuore di Dio, perché Gesù è Dio divenuto uomo, il Figlio di Dio divenuto uomo, per renderci partecipi della natura divina. Come dice San Pietro nella seconda lettera 1:4, divine nature consortes, cioè Gesù è divenuto, Dio è divenuto Gesù in una unità sostanziale, ma per farci vedere il cuore pulsante di Dio, oltre che al suo cuore umano. Vorrei soffermarmi su questa equazione: il cuore di Gesù uguale il cuore di Dio. Può sembrare strano per un biblista, ma ho avuto l'umiltà, penso, di andare a ripercorrere le encicliche di questa festa. E l'enciclica Annum Sacrum del 1900 di Papa Leone XIII fissa in termini chiari il principio teologico che sta alla base della spiritualità del cuore di Gesù. Quando dice, e è stupendo, è nel 1900, sono 120 anni fa, per indicare la sapienza del Magistero, è insita nel Sacro Cuore la qualità di simbolo e di espressiva immagine della infinita carità di Gesù Cristo, che ci stimola a ricambiarlo col nostro amore. Ecco perché il primo punto è la contemplazione del cuore e non l'azione. Non perché l'azione non sia importante, ma perché l'azione sgorga dalla contemplazione. Se c'è la contemplazione del cuore di Cristo, se c'è l'innamoramento sempre più profondo del cuore di Cristo, l'azione è una diretta conseguenza. Stimola questa contemplazione del cuore a ricambiarlo col nostro amore. Stimola la dynamis, la forza, l'attività, l'energia vitale. Dunque è fissando gli occhi della nostra mente sul cuore di Cristo che noi impariamo a conoscere sempre di più il cuore di Dio. Perché noi possiamo rintracciare l'ineffabile volto di Dio con il volto di Cristo, e il cuore di Dio nel cuore di Cristo. Non c'è altra via per conoscere il cuore di Dio se non la contemplazione del cuore di Cristo e la comunione al cuore di Cristo. Come dice Gesù a Nicodemo nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, delle parole che dilatano in una spiritualità profonda: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale egli lo voglia rivelare. Nessuno. E anche la fine del prologo innico di Giovanni è una delle affermazioni fondamentali, costitutive, orientative della vita. Udeis et ora che popote, Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio, che è rivolto verso il seno del Padre, exegesato. È la rivelazione. E il vedere non è solo oftalmico, è il vedere relazionale, esperienziale. E qui in un modo più profondo si dice: solo il Padre conosce il Figlio, e ugualmente noi possiamo conoscere il Padre e quindi il Figlio nella misura in cui il Figlio ce lo voglia rivelare. Potrei parafrasare quella pagina, quel versetto del capitolo 3 di Giovanni con: nessuno conosce il cuore del Padre se non attraverso il cuore del Figlio, e se non il Figlio lo rivela, noi non lo possiamo conoscere. Quindi lo conosciamo nella misura in cui il Figlio si rivela a noi e ci rivela il Padre. E per contemplare il cuore di Gesù, per imparare a conoscerlo e in qualche modo a esprimerlo e a ridirlo attraverso le nostre parole, noi abbiamo un alfabeto, figlioli buoni, un vocabolario, e questo alfabeto e questo vocabolario sono le sante scritture. Nelle sante scritture noi troviamo la descrizione, la manifestazione del cuore di Dio e, nella pienezza dei tempi, del cuore di Cristo e quindi chiaramente del cuore di Dio. Non c'è altra via. In un suo articolo apparso nella rivista 30 giorni del 2006, in occasione del 50° anniversario della famosa enciclica di Pio XII dedicata al Sacratissimo Cuore Aurietis Aquas in Gaudio, che è da sballo, il Cardinal Martini ha scritto, volendo anche in qualche modo difendere la spiritualità del Sacratissimo Cuore dalle accuse di sentimentalismi, di devozionismo, che soprattutto dopo il Concilio, senza che il Concilio c'entrasse assolutamente niente, sono state rivolte. Scrive appunto il grande Martini: grande merito di questa devozione e spiritualità è stato quello di aver portato l'attenzione sulla centralità dell'amore di Dio come chiave della storia della salvezza. Centralità dell'amore di Dio come chiave della storia della salvezza. Quindi, anche se non a parole, nelle forme, nella sua sostanza, la spiritualità, la devozione del Sacratissimo Cuore è profondamente biblica, perché è radicato nel mistero della storia della salvezza. Ma per cogliere questo era necessario, continua il Cardinal Martini, imparare a leggere le scritture, a interpretarle in maniera unitaria, come una rivelazione dell'amore di Dio verso l'umanità. L'enciclica di Pio XII, Aurietis Aquas, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, segnò un momento decisivo in questo cammino verso la sorgente. Come si è avuto e si avrà ancora in futuro uno sviluppo positivo dei semi lanciati da questa enciclica nello sviluppo della Chiesa, si domanda al Martini. Penso che un momento fondamentale è stato quello del Vaticano II nella sua Costituzione Dei Verbum, che ha esortato l'intero popolo di Dio ad una familiarità orante con le scritture. Di qui anche le diverse devozioni ricevono un approfondimento solido, e questo vale per tutte le spiritualità e ancor di più per la centralità del cuore di Gesù. E il punto di arrivo, dice sempre il Martini, lo potremo vedere nell'enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est. E questa enciclica era appena uscita quando appunto Martini scrive il suo articolo. Dice: si tratta quindi di leggere con sempre maggiore intelligenza spirituale le sante scritture, tenendo desta l'attenzione a ciò che sta alla radice di tutta la storia della salvezza, cioè l'amore di Dio per l'umanità,
e il comandamento dell'amore del prossimo. Sintesi di tutta la legge dei profeti. In questo modo, conclude Martini, saranno messe a tacere anche oggi quelle che sono state lungo i secoli le obiezioni al culto del Sacro Cuore che lo accusavano di intimismo o di fomentare un atteggiamento passivo a scapito del servizio del prossimo. Pio XII ricordava e confutava queste difficoltà che non sono scomparse nemmeno ai nostri tempi. Se Benedetto XVI può scrivere in questa enciclica a numero 37, è venuto il momento di riaffermare l'importanza della preghiera di fronte all'attivismo e all'incombente secolarismo di molti cristiani impegnati nel lavoro caritativo. E il cuore di Cristo mi introduce in una contemplazione non asettica, ma lo vedremo in una relazione nuziale di amore che fa della mia vita allora un'attività spontanea, tra virgolette, che non è lo spontaneismo. C'è una frase di San Gregorio Magno che sintetizza stupendamente quello che scrive il Cardinale Martini. Gregorio Magno dice: «Disce, cor Dei in verbi, impara a conoscere, impara ad apprendere, ad intuire il cuore di Dio nelle parole di Dio». In verbis Dei. Quindi, se noi vogliamo imparare a conoscere il cuore di Dio, abbiamo la via, dobbiamo andare alle Sante Scritture. E poi continua San Gregorio: «Ut ardentius ad aeterna suspire», affinché tu possa asperare più ardentemente alle cose eterne. Quindi questo comparativo più ardentemente, in che cosa c'è la crescita nell'amore di Dio, la crescita nella conformazione al Sacratissimo Cuore, in questa scuola ininterrotta delle Divine Scritture, di apprendimento amoroso delle sante parole? Ora, che cosa vediamo noi nelle Sante Scritture? Vediamo che fin dall'inizio della storia della salvezza il Padre ha rivelato il suo cuore. L'ha fatto attraverso la legge, la Torah, attraverso i profeti, Nebiim, attraverso le grandi opere della salvezza che ha compiuto nell'Antico Testamento. E il cuore del Padre, questo lo sappiamo già dall'Antico Testamento. In Cristo giunge a compimento una rivelazione che si dipana lunga tutta la storia della salvezza. Il cuore del Padre è un cuore pieno di amore, di fedeltà, di bontà, di misericordia. Richiamo solo alcuni di quei passi principali, seguo la trama dell'Aurietis Aquas di Pio XII, ma potremo prendere non so quante centinaia di questi brani dell'Antico Testamento, e non è retorica, ma per rimanere a quei coloriti essenziali che ci fanno vedere il volto di Dio contro ogni superficiale valutazione e giudizio di un Dio spietato, carnefice, iroso dell'Antico Testamento. E sono il capitolo 11 e il capitolo 14 di Osea, in cui ci sono delle espressioni di un amore tenerissimo di Dio nei confronti di Israele. Si va indietro di 3.000 anni in questi testi. Al capitolo 11, quando era fanciullo Israele, io lo amai. E dall'Egitto ho chiamato il figlio mio, io fatto da balia ad Efraim ho portato essi in braccio, ma non compresero la cura che avevo di loro. Li ho attirati a me con attrattive piene di umanità e con vincoli di amore. E al capitolo 14, io sanerò le loro piaghe,
li amerò spontaneamente, perché la mia collera si è da loro allontanata, sarò come rugiada, questo soffio, bacio, tenero, dolce, la rugiada. E Israele fiorirà come giglio e dilaterà radici come il Libano. E possiamo richiamare anche il capitolo 49 del libro di Isaia. Sion aveva detto, cioè Gerusalemme, Israele, aveva detto in un atteggiamento di ricatto affettivo, di broncio umano, diremmo noi, il Signore mi ha abbandonato, il Signore si è dimenticato di me. Può, dice Dio, una donna forse dimenticare il suo bambino da non sentire più compassione per il figlio delle sue viscere? E seppure questa lo potrà dimenticare, se cioè ci fosse una madre così snaturata che dimenticasse il frutto delle sue viscere, io no, io non mi dimenticherò mai di te. Nell'Antico Testamento sono sempre queste due metafore che vengono utilizzate per descrivere, per raccontare l'amore di Dio per il suo popolo. La metafora sponsale: Dio ama il suo popolo come lo sposo ama la sposa, come il fidanzato ama la fidanzata. E la metafora materna, la metafora materna. In alcuni casi anche quella paterna, ma insomma i maschiettini sono un po' più superficiali come lo è il proprio fenotipo. Ma soprattutto quella materna. Dio ama il suo popolo come una madre ama il proprio figlio, perché non c'è niente da fare. Quando noi pensiamo all'amore, queste sono le due direttrici. L'amore responsabile, sponsale, genitoriale, e quello della madre nei confronti del figlio. E quindi vengono utilizzate a piene mani per descrivere il mistero dell'amore di Dio. Ma sono delle metafore. Cioè l'amore di Dio è ancora più forte e ancora più appassionato dell'amore dello sposo per la sposa, è ancora più viscerale dell'amore della madre e del padre nei confronti dei figli. Sembra impossibile. Le mamme, torna a ripetere, è un amore infinito, divino. Devo dire che a livelli del linguaggio umano è la realtà più divina, visibile, di quell'amore. Eppure queste due immagini stanno sotto quello che è la rivelazione dell'amore di Dio. E difatti nel Cantico troviamo l'altra metafora, appunto quella sponsale. Dice il capitolo 2: come un giglio tra gli spini, così l'amica mia tra le fanciulle. Cioè lo sposo innamorato della sposa, il fidanzato della fidanzata, e poi anche il contrario, la sposa è profondamente presa dall'affetto del suo sposo, fino a esprimere una delle fasi più potenti, che poi ritorneranno anche nel Nuovo Testamento, anile do di vedo di lì. Io sono del mio diletto, il mio diletto è per me, egli pascola tra i gigli. E poi al capitolo 8: mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte l'amore, inesorabile come gli inferi la passione. Le sue fiaccole sono fiaccole di fuoco e di fiamme. Questa rivelazione dell'amore di Dio giunge a compimento in Cristo Gesù. Parafrasando ancora i padri, ancora San Gregorio Magno, possiamo dire che nelle scritture abbiamo il racconto della storia di amore di Dio per il suo popolo, e questa storia di amore giunge a compimento in Cristo Gesù. Difatti scrive meravigliosamente Pio XII: tuttavia questo tenerissimo, indulgente e longanimo amore di Dio, che pur sdegnandosi per quelle ripetute infedeltà del popolo di Israele mai giunse a ripudiarlo definitivamente, perché si sia manifestato come veemente e sublime, non fu in sostanza che preludio di quella ardentissima carità che il Redentore promesso avrebbe riversato dal suo amantissimo cuore su tutti. Oggi noi come tradurremo questa parola disueta nel nostro vocabolario, amantissimo? Innamorato. Amantissimo vuol dire che è innamoratissimo di noi, che è amante, che ci ama. E che sarebbe dovuta divenire il modello del nostro amore, la pietra angolare della nuova alleanza, continua Pio XII. E dice: solo infatti colui che è l'unigenito del Padre, il Verbo fatto carne, pieno di grazia e di verità, mi rivela questo innamoramento stra super folle di Dio per noi. Essendoci avvicinato agli uomini oppressi dagli innumerevoli peccati e miserie, poter far scaturire dalla sua natura umana, unita ipostaticamente nella persona di Gesù alla divina persona, poté diventare sorgente di acqua viva che irrigasse copiosamente l'arida terra dell'umanità e la trasformasse in giardino fiorente e fruttifero. Veramente delle espressioni stupende, ma che non è un'espressione, è un tentativo verbale umane di introdurci nel mistero, all'apertura del cuore e della mente, veramente, dell'amore di Dio. Ecco dunque la rivelazione, dono del cuore di Dio all'umanità, raggiunge il suo pieno e definitivo compimento del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Ecco dunque perché il cuore di Gesù ci rivela il cuore di Dio, perché il cuore di Gesù è il cuore del Figlio di Dio fatto uomo, e dunque ci rivela il cuore del Padre, ci rivela l'amore del Padre, un amore che non conosce ripensamenti, chiusure, pentimenti. Il nostro amore, a vari titoli, in vari modi, secondo le stagioni, mette un po' di condizioni, se ma però ma ci avessi, l'avessi saputo prima. No, l'amore di Dio non ha chiusure, ripensamenti, recriminazioni. Certo, gli uomini possono rispondere e di fatto rispondono con freddezza, non curanza, finanche con disprezzo a volte all'amore di Dio. E questo naturalmente dobbiamo verificarlo nel nostro cuore. Tante volte il nostro cuore può essere freddo rispetto all'ardore dell'amore di Dio, ma Dio non viene meno alla sua alleanza. Spesso la nostra vita lentamente, se va bene, diventa un comportamento corretto, onesto, ma non c'è la passione, non c'è il trasporto dell'amore, non c'è la follia. Paolo userà: voi mi avete fatto diventare pazzo, parlando con i Galati, perché io vi ho affiliati al Figlio di Dio. Ecco perché contemplare il cuore di Cristo, cioè il cuore di Dio, è sempre anche un grande esame di coscienza, e noi dobbiamo aver paura di questo. Anche i più grandi santi misuravano la distanza infinita tra l'amore di Dio per loro e la loro corrispondenza. Non dobbiamo aver paura di renderci conto che c'è una grande distanza, anzi, è proprio nel riconoscimento di questa distanza che c'è il tragitto della nostra conversione, lo spazio della nostra conversione, lo spazio del cammino di una crescita spirituale di santità, l'orizzonte in cui dobbiamo camminare per ricominciare ogni giorno, in ogni istante, a crescere nell'amore, ad aderire al cuore di Cristo. Ed è proprio in questa consapevolezza che c'è la nostra gioia. È paradossale, ma proprio nel percepire la distanza siderale che c'è tra l'amore di Dio per noi e la nostra risposta, che c'è la nostra gioia. Perché c'è la scoperta di questa grandezza infinita dell'amore di Dio. Benedetto XVI, nella Deus Caritas Est, scrive: nella storia d'amore che la Bibbia ci racconta di Dio ci viene incontro, cerca di conquistarci fino all'ultima cena, fino al cuore trafitto sulla croce, fino all'apparizione del risorto. Allora cresce l'abbandono in Dio e Dio diventa la nostra gioia, perché scopriamo che non siamo noi che dobbiamo andare a cercare il cuore di Dio, che dobbiamo cercare di guadagnarci in qualche modo l'attenzione, l'affezione, la bontà del cuore di Dio, ma siamo stati sempre preceduti da questo grande mistero. E di questo ci rendiamo conto quando celebriamo l'Eucarestia. E noi abbiamo la grazia tutti i giorni di celebrare, di partecipare all'Eucarestia, quando siamo sempre preceduti dal prima di Dio. E in questo c'è la gioia, perché se siamo freddi tante volte, però il Signore non viene meno alla sua parola, alla sua promessa di fedeltà, e viene, vuole riscaldarci, rianimarci. Una gioia divina e umana, veramente divina e veramente umana. Per questo è l'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. E il certo, il cuore di Gesù, non dimentichiamoci che il suo cuore però è anche un cuore di uomo. Quindi non dobbiamo contemplarlo solo come qualche cosa di infinitamente bello, infinitamente grande e qualcosa che ci riguarda direttamente, perché il cuore di Gesù non è il cuore di un angelo, non è il cuore di uno che è soltanto Dio, ma è il cuore di uno che è anche uomo. Non avrebbe potuto avere un cuore umano se non si fosse fatto uomo. E c'è un altro formidabile passaggio della Aurietis Aquas, in cui Pio XII sottolinea questo con grande forza, quando scrive: indubbiamente di indole puramente spirituale fu l'amore nutrito da Dio per i nostri progenitori e per il popolo ebraico, perché non si era ancora fatto uomo. Non vuol dire che fu di poco momento, di poco valore, ma fu un amore puramente spirituale. Perciò l'espressione di amore umano, sia coniugale che paterne, si leggono nei salmi, negli scritti dei profeti, nel cantico dei cantici, sono indizi, simboli di una direzione verissima, ma del tutto spirituale, con la quale Dio amava il genere umano. Al contrario, l'amore che spira dal Vangelo, dalle lettere degli Apostoli e dalle pagine dell'Apocalisse, dove è scritto l'amore del cuore di Gesù Cristo, non comprende la carità divina, ma si estende a sentimenti dell'affetto umano. Ecco perché Paolo dice: abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che è un'espressione per dire davvero il cuore di Cristo. Il Verbo di Dio, infatti, non ha assunto un corpo illusorio, fittizio, ma ha unito la sua divina persona alla natura umana individuata e integra e perfetta, concepita nel seno purissimo di Maria Vergine per virtù dello Spirito Santo. Niente dunque mancò alla natura umana assunta dal Verbo di Dio. In verità egli la possedeste senza alcuna diminuzione, senza alcuna alterazione, tanto che nei suoi elementi costitutivi spirituali quanto in quelli corporali, sia l'intelligenza, la volontà, ma anche gli organi umani, dotata parimenti di tutte le potenze affettive, sensitive e delle corrispondenti passioni, nel senso positivo di passione. E questo è l'insegnamento della Chiesa cattolica, sanzionato e solennemente confermato dai pontefici e dai concili. Non essendovi dunque alcun dubbio che Cristo ha assunto un vero corpo umano, dotato di tutti i sentimenti che gli sono i propri, tra i quali ha chiaramente il primato l'amore, e altresì previsto che egli fu provvisto di un cuore fisico tutto simile al nostro, non essendo possibile che la vita umana, priva di quell'eccellentissimo membro del corpo, abbia la sua connaturale attività affettiva, Pertanto il cuore di Gesù Cristo, unito ipostaticamente alla persona divina del Verbo, dovette indubbiamente palpitare di amore e di ogni altro affetto sensibile, e questi sentimenti però erano talmente conformi e consonanti con la volontà umana ricolma di carità divina e con lo stesso infinito amore che il Figlio ha in comune con il Padre e con lo Spirito Santo, che mai questi tre amori, Padre e Spirito, mai questi tre amori si interposi tra questi amori nulla di contrario, di discorde. Dunque l'amore spirituale con cui dall'eternità, come Dio in tre persone ama tutte le sue creature e in particolare Israele, poi prende corpo in Gesù. Ecco la legittimità di contemplare il volto di Gesù, il cuore di Gesù, l'amore di Gesù, nelle espressioni di gioia come anche nelle espressioni di tristezza. E qui veramente potremmo fare tutta una carrellata. Il bisogno umano, quando ad esempio noi leggiamo che era ieri o ieri l'altro nella messa la costituzione dei dodici, che poi esentus dodica, e ne fece dodici in aosi metadu perché stessero con lui. Cioè è una comunione profonda, sì, il senso dei discepoli è essere in comunione con Cristo, ma ugualmente Cristo sente il bisogno umano di una comunione, ma non perché è debole nell'io, perché nella comunione e nella relazione c'è il perfetto volto di umanità e di riverbero della divinità. E a me commuove sempre la lettura che fa il Vangelo di Luca quando prima dell'ultima cena dice: ho desiderato tanto celebrare questa Pasqua con voi. Non dice: ma mangiamo anche questa, si fa la gente. Ho desiderato, perché il vertice della fraternità, dell'amore, è il dono nel segno anticipatore di quello che avverrà. E qui è tutto un capitolo che sarebbe tutta una relazione da me fatta, ma chiaramente neanche affronto probabilmente, del cuore squarciato. Ma ha desiderato. E nei giorni addietro, nelle domeniche, in un modo deluso, Gesù dice agli apostoli, prima ai discepoli: volete andarvene anche voi? Non è che dice andatevene così faccio prima e faccio meglio, come spesso facciamo noi nei nostri incarichi. Volete andarvene anche voi? C'è tutta l'amarezza dalla delusione, ma il desiderio anche di una risposta, di chi pur non comprendendo sa che c'è una dedizione di amore, di fraternità, di paternità, e quindi c'è una risposta di consolazione. E Pietro è davvero stupendo. Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Non ci ha capito niente. Di quel discorso non ci ha capito niente. Chi non mangia la mia carne non ci ha capito niente. Ma conosce il cuore di Gesù, e questo non lo delude. Perché attenti, e anche questo sarebbe un capitoletto che salto, Gesù, Dio, lo si conosce con il cuore e non con la ragione. Questo tipo di cuore. Padre ha nascosto queste cose a sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli, che non sono i deficienti, ma sono coloro che in epioi, che realmente hanno il battito di cuore capace di riconoscere l'amore di Dio e di rispondere all'amore. E quindi lì Pietro davvero come piccolo sa di rispondere e consolare. Ecco questo volto umano del cuore di Dio, posso dire del cuore di Dio perché è il cuore di Gesù. E noi siamo gli unici che possiamo rintracciare il vero volto del cuore di Dio. Dico siamo gli unici, perché più ci si distanzia dal cuore di Cristo e più ti distanzi dal cuore di Dio. So di dire una cosa che è come tirare un sasso in piccionaia, ma non è vero che abbiamo lo stesso Dio. Chi vede me vede il Padre. Solo se io conosco Cristo, conosco il vero volto di Dio, il cuore di Dio. Più mi distanzio e più diventa nebuloso, fino a diventare l'ente supremo.
ciò di cui non si può parlare nulla di maggiore, direbbe il buon Sant'Anselmo d'Aosta. Ma non so dove ogni tanto mi parte la tangente. Dunque, ecco, questo cuore umano con cui Gesù ha amato e ama i fratelli, mi permetto, forse potrà sembrare anche fuori, ma mi permetto di dire che dà senso anche alla vita consacrata. Perché nell'Antico Testamento la verginità è una eccezione, mentre nella Nuova Alleanza diventa la forma principale di vita, di sequela di Cristo. Gesù dice che ci sono alcuni che si fanno eunuchi per il Regno dei Cieli, lodando questa scelta, e così San Paolo, anche proprio nella prima lettura di oggi, tutt'altro che facile da capire. Ma per questa ragione, perché l'amore che la persona consacrata nella verginità vive per Cristo, non è un amore semplicemente spirituale, perché altrimenti sarebbe una persona mancante di qualcosa. Non sarebbe la pienezza della sequela di Cristo, sarebbe una diminuzione, perché una persona che vive nel matrimonio può vivere un amore spirituale per Dio e un amore fisico, corporale, per la propria moglie, per il proprio marito, per i propri figli, mentre la persona consacrata no. La persona consacrata è chiamata a vivere un amore totale per Cristo. Ecco perché la consacrazione e la chiamata verginale viene pienamente rivelata nella nuova alleanza. Perché Cristo vive con tutto se stesso, nel suo corpo, nel modo appropriato, ma lo vive, non in un modo spirituale. Quindi siamo attenti quando si portano, ad esempio, degli attacchi alla consacrazione verginale. L'attacco è al centro della storia della salvezza, perché la verginità è il contraccolpo sul piano antropologico del mistero dell'incarnazione del Verbo. Altro che devozionismo e sentimentalismo, siamo al centro della storia della salvezza. Contemplare il cuore di Cristo dà senso al nostro cuore umano, qualunque sia la dimensione in cui questo cuore umano vive, ma è un cuore incarnato. E dunque contemplare il cuore di Gesù significa contemplare il centro pulsante del mistero di Dio. Vi dicevo, il mistero della storia della salvezza. Potremmo dire che la nostra è una piccola storia della salvezza, ma non è piccola perché ognuno di noi è prezioso. Vorrei riprendere una espressione del grande teologo von Balthasar. E la possiamo ben dire che nel cuore di Cristo riconosciamo quello che lui dice da scanse in fragmente, cioè il tutto nel frammento. Nel piccolo organo fisico c'è il tutto, c'è il mistero della creazione, della storia della salvezza. Nel cuore di Gesù lì c'è veramente tutto, da quel frammento dipende tutta la storia umana. Il Verbo rivelazione del Padre, rivelazione dell'uomo. In Cristo non conosciamo quindi solamente il Padre, conosciamo anche chi è veramente l'uomo nel progetto di Dio. E recuperiamo l'uomo alla sua identità, perché vediamo veramente, ecco l'uomo, il vero uomo, uomo Dio. La theopoiosis, la divinizzazione dell'uomo, l'abbiamo nell'uomo Dio Gesù. Quindi in quel frammento apparentemente organico, che però in realtà non è solamente un organo, ma un modo di essere, di rivelarsi, io conosco me stesso, conosco Dio. Che dire? Vi dico quello che in linea teorica voleva essere un po' l'ampliamento di questo discorso così centrale. Anzitutto, allora, la verifica del cuore umano, mi veniva in mente il capitolo 7, 21 di Marco: da di dentro, dal cuore degli uomini, escono intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidice, tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. E quindi come Gesù insegna la via della purificazione di questa cattiveria. Ma attenti, questo, anche questo sarebbe una cosa davvero molto importante, cioè ognuno di noi vive l'esperienza del serpente, dice padre Spidelik, che penetra nel cuore per sedurci. Il serpente che ha la forma di un pensiero cattivo, scrive Origene, Origene, e con lui concordano tanti padri che la sorgente è l'inizio del peccato, questa realtà disarmonica dentro, che è cuore, che è pensiero e che ci non ci fa respirare del respiro dello pneuma, dello spirito, ma ci fa respirare aria mefitica, malsana, intossicata da noi stessi. E allora se questo organo, questo cuore è fuori di ogni prospettiva, è chiaro, siamo veramente fuori. Forse allora al vertice dovremmo dire beati puri di cuore perché vedranno Dio. E questo puro di cuore, figlioli buoni, non è semplicemente una purezza sensuale o affettiva, è la conformazione dell'uomo alla volontà di Dio, quindi è estensiva, comprensiva di tutto, e per fare questo dovremmo. E allora se io entro in questo, capisco le cose dal punto di vista di Dio, so discernere, valutarle. Vabbè. E forse allora anche l'altra grande cosa, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafisto, entrare nella caverna del cuore di Dio. Vorrei chiudere con due o tre espressioni di inevitabilmente di Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa, perché veramente anche lei è una folle innamorata del cuore di Cristo, ma veramente. E dice, di fronte alle problematiche, cosa fare, non fare, dice: riempi la lampada della fede al costato di Cristo crocifisso. Il costato ti mostrerà il segreto del cuore di Cristo. Qui troverai la vera e profonda umiltà, la quale è l'olio che deve nutrire il fuoco e il lume del cuore della sposa di Cristo. Quale maggiore larghezza d'amore può trovare per vedere che Dio ha dato la vita per te? E quale maggiore abbassamento puoi vedere o trovare che vedere Dio umiliato fino all'uomo? Questa sua umiltà confonde ogni superbia e grandezza del mondo. Essa è quella virtù piccola che è balia e nutrice della carità. Allora è ricevuta la sposa dallo sposo ed è messa nella camera dove si trova la mensa, il cibo del servitore. La camera è la divina essenza dove si nutrono i veri intenditori. E questo mi porta naturalmente a nutrirmi dell'Eucaristia. L'anima che si specchia nell'amore del cuore di Cristo crocifisso trova la pace e la quiete. Perché la memoria non rimane vuota, ma si empie della mia carità. Tu sai che la cosa vuota, percotendola, risuona, ma quando è piena non fa così. Parimenti, quando la memoria è piena della luce dell'intelletto illuminato dalla fede e il cuore è pieno di amore, l'anima non viene scossa né dalle tribolazioni né dalle delizie del mondo. Non risuona più immoderata allegrezza né per impazienza, poiché è piena di me e di ogni bene. Ecco, allora credo sia realmente la contemplazione del cuore di Cristo, l'annegamento nella caverna del suo amore, che noi troveremo lui nella sua dimensione nuziale, bellissima, perché poi in realtà il cuore di Cristo e anche nel suo dono eucaristico è il dono del suo corpo. Quando dice questo è il mio corpo dato per voi, non è una materialità ma una identità in cui è l'espressione incarnata del suo amore che continua ad essere presente. E questo è per noi il vertice della nostra relazione eucaristica. E qui davvero saremo giudicati su come noi disprezziamo il corpo, cuore, amore di Dio per noi che ci trasforma in Lui. Chiudo con una specie di invocazione, di preghiera di Nuven, molto bella. che ci riporta forse alla nostra umanità. Perché, o Signore, mi risuona tanto difficile tenere il mio cuore rivolto a Te? Perché la mia mente se ne va a raminga in mille direzioni? E perché il mio cuore desidera cose che mi portano fuori strada? Fammi sentire la Tua presenza in mezzo alle mille agitazioni. Il mio corpo è stanco, la mia mente confusa, il mio cuore oscurato, la mia anima inquieta. Prendili tra le Tue braccia e dammi un po' di riposo, un semplice quiete riposo, come quando Tu stringevi i bambini al Tuo petto.